Un famoso scienziato del 1600 disse questa frase: nel cuore di ogni uomo c'è un vuoto che ha la forma di Dio. E disse questa frase proprio per evidenziare il bisogno che l'uomo ha di Dio, il bisogno impellente che tutta l'umanità, tutte le creature umane hanno bisogno di Dio. E questo è anche, diciamo, accertabile, possiamo accertarsi anche di questa situazione. Vediamo nella società, fin dall'antichità ai giorni nostri, come le persone di vario tipo hanno sempre cercato in ogni modo di riempire questo vuoto con altre cose. E quindi riempendo questo vuoto con altre cose, raggiungendo, cercando il successo, la ricchezza, cercando, diciamo, tutto ciò che li possa far stare bene, vediamo che nonostante ciò non riuscisse a riempire questo vuoto, perché questo vuoto ha la forma di Dio. E quindi come si fa a riempire questo vuoto con la giusta forma? Come facciamo? Come si fa? È bello vedere che durante la vita dell'uomo Dio parla al suo cuore in vari modi e si fa conoscere. Quindi a discapito rispetto a quello che si dice nel mondo, Dio non è assolutamente lontano. E quindi questa mattina, con l'aiuto del Signore, vogliamo vedere come si rivela Dio alle persone e perché Dio si rivela appunto alle persone, all'uomo. E la prima modalità con cui Dio si rivela alle persone la troviamo in Romani, al capitolo 1, al versetto 19. Romani 1, leggiamo dal versetto 19, e dice Romani 1, 19: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, nell'uomo, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Quindi vediamo come attraverso la creazione Dio si rivela all'uomo, alle persone. E vediamo che non si rivela in maniera velata, in maniera, diciamo, marginale, ma si rivela in maniera chiara. E questa è anche la spiegazione perché ci sono così tante religioni nel mondo. Sono censite all'incirca 10.000 religioni in tutto il mondo, perché l'uomo, appunto, non ha voluto riconoscere Dio, non l'ha glorificato né l'ha ringraziato, ma ha cercato a modo suo di trovare una risposta a cosa c'è dopo la morte. E un'altra modalità con cui Dio si rivela alle persone è proprio, lo vediamo in Ecclesiaste 3:11, avendo messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. È vero, ma purtroppo l'uomo, vediamo che gli dà fastidio Dio, purtroppo, e cosa succede? Che non lo glorifica, non lo ringrazia, si dà a vani ragionamenti. Purtroppo questo è il risultato delle religioni. Il risultato delle religioni tante volte è proprio quello di avere dei vani ragionamenti che non portano da nessuna parte, che non danno nessuna certezza. Ancora Dio parla all'uomo anche in maniera diretta, lo vediamo in Giobbe al capitolo 33. Un passo che conosciamo molto bene. Giobbe capitolo 33, leggiamo dal versetto 14. Giobbe 33, versetto 14 dice: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Possiamo essere testimoni prima di conoscere il Signore, quante volte Dio ha parlato al nostro cuore, alla nostra vita, attraverso svariate situazioni. Quante volte abbiamo sentito la voce di Dio prima di conoscere il Signore, ma non ci abbiamo fatto caso in un certo senso. Abbiamo detto: ascolteremo un'altra volta, ora sono troppo impegnato. E ancora continua il versetto 15, sempre di Giobbe 33, dice che Dio parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre le loro orecchie e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire, tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa e la vita dalla freccia mortale. Ancora dice, l'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore. E possiamo anche testimoniare quante persone hanno riflettuto, si sono avvicinate a Dio in momenti di sofferenza, in momenti in cui erano proprio nel totale sprofondamento della loro vita, in situazioni particolari, difficili. E ci viene in aiuto il saggio Salomone, lo leggo io, Ecclesiaste 7,2, che dice: è meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa di festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà a mente. È vero, tante volte quando si parla di malattia e di morte, l'uomo tende ad evitare questi argomenti, non ne vuole parlare, se ne va. Ma vediamo invece il saggio Salomone dice che queste situazioni, seppur spiacevoli, possono essere utili, sono utili affinché le persone pongano mente e riflettano e ascoltino la voce di Dio. E ancora la maniera, il modo più, diciamo, lampante con cui Dio si è manifestato all'uomo, si è rivelato all'uomo, lo troviamo in Giovanni 3,16, un versetto che conosciamo molto bene, che dice: infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Dio si è preso in carico proprio questa situazione, la situazione dell'uomo, si è voluto rivelare mandando il suo figlio Gesù sulla terra. E poi vedremo dopo altri aspetti. Un altro modo con cui Dio si rivela alle persone è attraverso la sua parola che è arrivata fino ai giorni nostri. Vero, tanti mettono dei dubbi intorno all'attendibilità delle scritture, ma sappiamo prima di tutto che lo Spirito Santo ci attesta l'attendibilità delle scritture, ma non solo, anche ricerche di archeologi, di studiosi che hanno trovato, rinvenuto circa 2000 copie delle Bibbie che combaciano con la traduzione che è arrivata fino a noi, risalente al 1500 d.C., alcune risalgono al 300 d.C., altre all'800-900 d.C. E questo ci fa riflettere come nonostante l'uomo abbia in ogni tempo cercato di distruggere la parola di Dio, essa è arrivata fino a noi. Pensiamo per esempio nel 300 d.C., Diocleziano, se non ricordo male, un imperatore che fece distruggere tutte le Bibbie, eppure oggi è ancora il libro più venduto al mondo. Quindi vediamo che Dio si vuole rivelare anche attraverso la sua parola, vuole parlare al cuore dell'umanità. Una canzone dell'Ora Felice che conosciamo fin da bambini dice: la Bibbia è la voce di Dio che vuole parlare al tuo cuore. E ancora un altro modo con cui Dio si rivela alle persone è attraverso la testimonianza della sua Chiesa, la testimonianza dei suoi figli. E questo lo possiamo vedere in Tito, al capitolo 2, al versetto 14. Tito, capitolo 2, al versetto 14. Tito 2, versetto 14 dice: egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, da ogni peccato e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere, nelle opere buone. Quindi vediamo uno dei compiti della Chiesa è quello proprio di essere zelante nelle opere buone, quello di testimoniare a coloro che non conoscono il Signore. Quindi sotto questo punto di vista siamo responsabilizzati perché siamo chiamati ad essere, lo dice Matteo capitolo 5, 13, la luce di questo mondo e il sale di questa terra. Una responsabilità, un servizio che noi abbiamo e che il Signore ci affida e che noi abbiamo nei confronti di coloro che non conoscono il Signore. Quindi abbiamo visto i principali modi in cui Dio si rivela all'uomo e solo questo ci potrebbe bastare per farci adorare il Signore. Vediamo attraverso tutte queste maniere come Dio in ogni modo, in ogni situazione, cerca di rivelarsi all'uomo. Non è disinteressato all'uomo, non è lontano dall'uomo, ma in ogni modo fa sì che l'uomo possa conoscere Dio. E un giorno davanti al Signore, chi ha ascoltato la parola di Dio ma ha sempre rifiutato, cosa abbiamo letto in Romani? Perciò essi sono inescusabili. Quindi non possono accampare scuse davanti al Signore dicendo non lo sapevo, ero troppo impegnato o avevo troppi problemi. Non potrà essere così. E quindi andiamo alla seconda domanda. Perché Dio si rivela all'uomo? Perché questa insistenza, in un certo senso, da parte di Dio nel rivelarsi all'uomo in svariate maniere, svariati modi? E la prima risposta è perché Dio vuole rivelare all'uomo la sua condizione di peccatore. Sappiamo molto bene che l'uomo nasce nel peccato, ce lo ricorda il Salmo 51,5 quando Davide disse: "E mia madre mi ha concepito nel peccato". Lo vediamo anche in Giovanni al capitolo 3, versetto 36, che dice: "Chi rifiuta il figlio di Dio, l'ira di Dio rimane su di lui". Quindi vediamo che l'uomo nasce con la condanna del peccato. In Romani al capitolo 3, al versetto 23, lo voglio leggere, sebbene lo conosciamo a memoria, ma vediamo che la Bibbia non dà, diciamo, delle mezze risposte, ma dà delle affermazioni che sono un dato di fatto. In Romani 3, al versetto 23, dice: "Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio". Questo tutti ci parla proprio dell'universalità del peccato, il peccato che non fa distinzioni di nazionalità, non fa distinzioni di provenienza sociale, ma vediamo che comprende tutte le persone che sono vissute e vivono su questa terra. E ancora il Romani 3:10 ci ricorda che non c'è alcun giusto, neppure uno. È vero. Chi magari legge per le prime volte questi passi può pensare, beh, forse adesso si sta un po' esagerando, io comunque un po' di giustizia ce l'ho, non è che sono come quelli che le persone che commettono reati gravi, comunque un po' di giustizia ce l'ho anch'io. Questo è vero finché noi ci confrontiamo con gli altri uomini, finché ci confrontiamo con le persone, tante volte facciamo io sono migliore di te, tu sei migliore di me, eccetera, eccetera. Ma qui la questione è tra te, tra me, tra uomo e Dio, non tra persone. E proprio per giustificare questo, Giacomo ci viene in aiuto. E lo vogliamo leggere anche questo, proprio per dimostrare come la giustizia di Dio, come la santità di Dio non può essere confrontata, noi non possiamo confrontarci con la santità di Dio e con la giustizia di Dio. Quindi andiamo in Giacomo al capitolo 2, al versetto 10. E dice Giacomo 2, al versetto 10: Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Leggendo la prima parte di questo versetto, potremmo dire che otterremmo un voto del 90% positivo, ma la matematica di Dio confrontata a quella dell'uomo è differente, perché il risultato è trasgressore di tutta la legge. E questo, diciamo, dovrebbe colpire quanti sono all'ascolto della parola di Dio, quanti hanno ascoltato più e più volte che. Qui non è una questione, ripeto, tra uomo e uomo, tra na varie nazionalità, ma qui è una questione tra te, tra l'uomo e Dio. Quindi vediamo come l'uomo non può salvarsi con le proprie forze, non può salvarsi con, diciamo, la propria morale, con la propria filosofia. E guardando, se diciamo, facciamo caso a tutte le cose che abbiamo detto, l'uomo che nasce con la condanna, l'uomo che è peccatore, che davanti a Dio non è giusto, che anche se si sforza con tutte le sue forze, alla fine il risultato è zero, che davanti a Dio è senza speranza, senza Dio del mondo, ci ricorda Efesini 2, che nemmeno pagando una forte somma riesce a riscattare l'anima sua. L'immagine che mi veniva in mente è quella che descrive il salmista Davide nel suo salmo al capitolo 40, che dice, lo vogliamo leggere, salmo 40, al versetto 2, dice così: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Quindi non so se anche voi immaginate la stessa situazione rispetto alle caratteristiche che abbiamo elencato prima. È vero, il pantano fangoso, più noi ci sforziamo di uscire, più andiamo a fondo. Una fossa di perdizione è la stessa cosa. Ma possiamo adorare Dio perché ci ha detto le cose così come stavano, non ce le ha nascoste, non ci ha detto le cose a metà, non ci ha detto una cosa per un'altra, non ce l'ha detta magari di sfuggita, ma abbiamo visto che si rivela in svariate maniere, e anche oggi Dio vuole far conoscere a chi non ha ancora accettato Dio nella propria vita, vuole far conoscere la condizione dell'uomo davanti a Dio. Dio, diciamo, oggi si parla molto di trasparenza, per dire a livello bancario, ma anche a livello, diciamo, di tante aziende, di spiegare magari un prodotto come deve essere utilizzato o le componenti di un prodotto. Quindi si parla molto di trasparenza, ma Dio in questo è il numero uno, perché ci dice le cose così come stanno. E pensiamo un attimo se tutto si fermasse così. Dio si rivela, Dio fa conoscere la condizione dell'uomo così com'è, senza mezze misure. Se tutto si fermasse così, saremmo dei disperati, perché non avremmo alcuna speranza. Ma invece vediamo un'altra ragione perché Dio si rivela all'uomo, ripeto con insistenza, perché Dio ci ha amati a tal punto di aver provveduto un sacrificio per la situazione dell'uomo. E questo sacrificio è il nome del suo figlio Gesù. Abbiamo letto prima in Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Quindi un amore che non rimane, diciamo, solo a parole, un amore non filosofico, ma un amore che si dimostra in maniera concreta. E non solo ha mandato il suo figlio, ci ha amati tanto da mandare il suo figlio a morire sulla croce per i nostri peccati, ma di più, vi dirò di più, la parola di Dio ci dice ancora di più, ed è quello proprio che abbiamo letto questa mattina, lo vogliamo riprendere in Romani 5 al versetto 6. Romani 5 al versetto 6 dice così: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Quindi vediamo, noi eravamo in una situazione senza forza, non potevamo fare niente. Eravamo in quel pantano fangoso, eravamo in quella fossa di perdizione, noi non potevamo fare niente. Ma continua e dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe coraggio di morire. Pensiamo a quante persone sono andate in guerra e sono morte per la patria, quindi per un ideale importante. Ma Dio invece, continua il versetto 8, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Possiamo leggerlo: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per me, per te, in questo, che mentre ero ancora peccatore, Cristo è morto per me. Quindi vediamo un amore a titolo personale, un amore non così a livello numerico, non un amore che comprende tutti in un calderone, no, ma un amore, un sacrificio che Dio ha fatto per ciascuno di noi a livello personale. E ancora vediamo, ci ricorda la scrittura che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Ci ricorda ancora la scrittura che è per grazia che noi siamo stati salvati, e non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, ma è un dono di Dio, è un regalo a forma di Dio, per completare il cuore dell'uomo, per dare all'uomo la vera soddisfazione, per dare all'uomo ciò che veramente gli manca. E ancora la scrittura è piena di passi che ci ricordano, per dire in Efesini 1:7, ci ricorda che Dio ci ha perdonati secondo la grandezza delle sue ricchezze. Quindi vediamo che non c'è nessun peccato che Dio non possa perdonare, o troppo difficile da perdonare. Uno magari potrebbe dire: la mia vita passata, la mia vita è talmente peccatrice, è talmente piena di peccati che nessuno mi può accogliere. No, Dio ti può accogliere, perché ha pagato attraverso il suo figlio Gesù il prezzo del riscatto sulla croce, quel prezzo che nessuno poteva pagare. E ancora un bellissimo versetto che leggo sempre io, al capitolo 5 di Romani, dice versetto 1: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, vero? Abbiamo fatto la pace con Dio grazie al sacrificio di suo figlio Gesù. E quindi mi rivolgo ancora a quanti non hanno la certezza della salvezza, quanti ancora stanno continuando a riempire il vuoto che c'è nel cuore di ogni uomo con altre forme che non sono quella di Dio. La scrittura ci ricorda e dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ancora, come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Siamo d'accordo, fratelli, che siamo davanti a una grande salvezza. Ancora, quindi, abbiamo visto, riassumendo, Dio si è rivelato a noi e solo questo già basta per adorare il Signore, che ha usato tanti modi, tante maniere, magari impensabili, ma Dio si è rivelato a noi, ha fatto sì che il suo messaggio venisse fino a noi. E ancora, Dio ci ha fatto conoscere la condizione nostra prima di conoscerlo, così com'era, senza mezze misure, in maniera trasparente. E possiamo ancora adorarlo perché il suo amore ha fatto sì che provvedesse un sacrificio per noi. E quindi voglio concludere con un versetto in Apocalisse 4 al versetto 11. Abbiamo tante ragioni per adorare il Signore. Apocalisse 4 al versetto 11. Possiamo adorare il Signore in questo modo. Apocalisse 4:11: tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Che il Signore ci benedica, che veramente possiamo essere, diciamo, carichi per continuare ad adorare il Signore, ricordando quello che Lui ha fatto. E come faremo questa mattina, ricorderemo il sacrificio del Signor Gesù che ha fatto su quella croce, quell'amore che lo ha portato su quella croce, quell'amore che non è stato comprensivo un po' di tutto, ma quell'amore personale che ha avuto per ciascuno di noi e che ha per quanti ancora non conoscono il Signore. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.
Dopo quello che abbiamo ascoltato, possiamo già da questa mattina